Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
La tutela della vita è diventata una voce del Magistero dei Papi negli ultimi decenni del Novecento, quando la liberalizzazione dei costumi sessuali e lo sviluppo dell'ingegneria genetica hanno incoraggiato un atteggiamento disinvolto nei confronti della vita stessa e della sua trasmissione, considerata ora un accidente più o meno casuale, più o meno deciso liberamente sul piano individuale, ora come un campo di sperimentazione pseudoscientifica. Papa da poche settimane, San Giovanni Paolo II si rivolge ai medici cattolici italiani, portando allo scoperto un ordine di problemi del tutto nuovo, specialmente nell'Italia che aveva da poco visto l'approvazione della legge sull'aborto. È il 28 dicembre 1978.
Nel messaggio per la giornata mondiale della pace dello scorso 1 gennaio, il mio grande predecessore Paolo VI, di venerata memoria, rivolgendosi con una speciale parola ai medici, indicati come sapienti e generosi tutori della vita umana, espresse la fiducia che al ministero religioso potesse trovarsi affiancato il ministero terapeutico dei medici, nell'affermazione e nella difesa della vita umana in tutte quelle singolari contingenze nelle quali la vita stessa può essere compromessa per positivo ed iniquo proposito d'umana volontà. Sono certo che questo appello accorato e profetico ha trovato e trova larghissima eco di consensi non solo fra i medici cattolici, ma anche fra quelli che, pur non sorretti della fede, sono tuttavia profondamente compresi delle superiori esigenze della loro professione. Come ministro di quel Dio che nella Scrittura è presentato quale amante della vita, desidero esprimere anche io la mia sincera ammirazione per tutti quegli operatori sanitari che, seguendo il dettato della retta coscienza, sanno quotidianamente resistere a lusinghe, pressioni, minacce e talvolta anche a violenze fisiche, per non macchiarsi di comportamenti in qualsiasi modo lesivi di quel bene sacro che è la vita umana. Il servizio alla vita deve vedere impegnati con generoso entusiasmo soprattutto i medici cattolici, i quali nella loro fede in Dio creatore, di cui l'uomo è immagine, e nel mistero del Verbo eterno disceso dal cielo nella fragile carne di un bimbo indifeso, trovano una nuova e più alta ragione di dedizione solerte alla cura amorevole e dalla tutela disinteressata di ogni fratello, specialmente se piccolo, povero, inerme, minacciato.
I papi e la tutela della vita. Più progrediscono le provocazioni della tecnologia, dell'ingegneria genetica, più l'uomo pretenderebbe di sostituirsi al creatore. È un pericolo di cui tener conto. Siamo nel secondo decennio del terzo millennio. Benedetto XVI si rivolge ai rappresentanti della Pontificia Accademia per la Vita. È il 25 febbraio 2012.
La dignità umana e cristiana della procreazione, infatti, non consiste in un prodotto, ma nel suo legame con l'atto coniugale, espressione dell'amore dei coniugi, della loro unione non solo biologica ma anche spirituale. L'istruzione Donum Vitae ci ricorda a questo proposito che per la sua intima struttura l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. Le legittime aspirazioni genitoriali della coppia, che si trova in una condizione di infertilità, devono pertanto trovare con l'aiuto della scienza una risposta che rispetti pienamente la loro dignità di persone e di sposi. L'umiltà e la precisione con cui approfondite queste problematiche, ritenute da alcuni vostri colleghi desuete dinanzi al fascino della tecnologia della fecondazione artificiale, merita incoraggiamento e sostegno. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et Ratio, ricordavo come il facile guadagno, o peggio ancora l'arroganza di sostituirsi al Creatore, svolgono a volte un ruolo determinante. E questa è una forma di hybris della ragione che può assumere caratteristiche pericolose per la stessa umanità. Effettivamente lo scientismo e la logica del profitto sembrano oggi dominare il campo dell'infertilità e della procreazione umana, giungendo a limitare anche molte altre aree di ricerca. La Chiesa presta molta attenzione alla sofferenza delle coppie con infertilità, a cura di esse, e proprio per questo incoraggia la ricerca medica. La scienza tuttavia non sempre è in grado di rispondere ai desideri di tante coppie. Vorrei allora ricordare agli sposi che vivono la condizione dell'infertilità che non per questo la loro vocazione matrimoniale viene frustrata. I coniugi per la loro stessa vocazione battesimale e matrimoniale sono sempre chiamati a collaborare con Dio nella creazione di un'umanità nuova. La vocazione all'amore infatti è vocazione al dono di sé e questa è una possibilità che nessuna condizione organica può impedire. Dove dunque la scienza non trova una risposta, la risposta che dona luce viene da Cristo.
Negli anni 60 del Novecento, nel culmine della rivoluzione sessuale e di costume, Papa Paolo VI leva la sua voce ferma e lo fa attraverso la discussa enciclica Umane Vite, che trattava esplicitamente di problemi interni alla coppia, al matrimonio, la regolazione delle nascite. Tutto ciò scatenò come prevedibile un vespaio di reazioni, soprattutto da parte degli ambienti laici più sordi al magistero della Chiesa. Era proprio necessario tornare sull'argomento. Angelus del 4 agosto 1968. Da pochi mesi in Europa e in America è iniziata la contestazione giovanile.
E vi diremo quest'oggi
che la nostra voce dell'enciclica Umane Vite, non possiamo parlare d'altro adesso, ha avuto molti echi e a nostro ricordo non mai sono arrivati al Papa tanti spontanei messaggi di ringraziamento e di consenso per la pubblicazione di un suo documento come in questa occasione. Da ogni parte del mondo e da ogni ceto di persone diciamo questo per ringraziare cordialmente e pubblicamente tutti quelli che hanno accolto la nostra lettera enciclica e che ci hanno testimoniato la loro adesione. Che Dio li benedica. Sappiamo che vi sono anche molti che non hanno invece apprezzato il nostro insegnamento, anzi, non pochi lo osteggiano. Possiamo in un certo senso capire questa incomprensione ed anche questa opposizione. La nostra parola non è facile, non è conforme ad un uso che oggi si va purtroppo diffondendo come comodo e apparentemente favorevole all'amore e all'equilibrio familiare. Noi vogliamo ancora una volta ricordare come la norma da noi riaffermata non è nostra, ma è propria delle strutture della vita, dell'amore e della dignità umana, e cioè è derivata dalla legge di Dio. Non è norma che ignori le condizioni sociologiche o demografiche del nostro tempo, e non è per sé contraria, come alcuni sembrano supporre, ad una ragionevole limitazione della natalità, nella ricerca scientifica e alle cure terapeutiche, né tantomeno alla paternità veramente responsabile e neppure alla pace e all'armonia familiare. È solo una norma morale esigente e severa, oggi sempre valida, che vieta l'uso di mezzi i quali intenzionalmente impediscono la procreazione e che degradano così la purezza dell'amore e la missione della vita coniugale. Abbiamo parlato per dovere del nostro ufficio e per carità pastorale. Mandiamo perciò un saluto paterno specialmente a tutti gli sposi e a tutte le famiglie che cercano e trovano nell'ordine voluto da Dio la loro forza morale e la loro vera felicità. E di cuore, insieme a voi tutti, ad una società fondata sul costume cristiano, diamo la nostra benedizione.
Take a look at us, standing here tonight. The stars are shining bright and love is in our eyes, making memories that we'll all